davanti comunque il PC che voi non, le slide che voi non vedrete, perché a me servono per avere uno schema e per non parlare troppo a braccio. Io sono Alessandra, io credo che ci siamo in realtà già tutti incontrati in una circostanza questo inverno, se non ricordo male, e lavoro in Caritas Ambrosiana da tantissimi anni, da 20 anni, mi fa sempre un certo effetto dirlo. E questa mattina dirò ad alcuni di voi delle cose assolutamente scontate, penso che Raimondo, Raffaella, Fausto le abbiano sentite, me le abbiano sentite dire parecchie volte, mi scuso con loro per la ripetitività delle cose che dirò, però lo scopo era quello appunto di condividere alcune riflessioni, alcuni spunti con chi ha dato una nuova disponibilità all'attività della Caritas, all'attività del centro di ascolto. Io vi chiederei questa mattina, anche se la situazione non è proprio di quella che facilita tantissimo lo scambio, di non recepire questa come una relazione ma come una chiacchierata. Quindi tutte le volte che sentirete il bisogno di interrompermi, fatelo tranquillamente, non è necessario arrivare alla ultima slide, anche perché non la vedete, perché prendetela davvero come un'occasione di scambio, perciò non sentitevi liberi di interrompermi tutte le volte che lo riterrete utile. Io sostanzialmente questa mattina vi vorrei dire tre cose. Perché è così importante ascoltare? Perché questo verbo sta al centro del metodo della Caritas, del metodo degli operatori Caritas. Perché è così difficile ascoltare? Perché ci rendiamo conto che questa è un'attività difficile, naturalmente che non ci coinvolge soltanto nel contesto del centro d'ascolto, ma ci coinvolge in tantissimi ambiti di vita, e io spero che le cose che vi dirò vi possano servire al di là del vostro servizio al centro d'ascolto come riflessione personale sui nostri ascolti quotidiani. E la terza cosa che vorrei dirvi è qualche suggerimento utile per migliorare la nostra capacità di ascolto. Però in premessa vorrei dire questa cosa: mi sembrerebbe bello, importante, utile che voi andaste a casa oggi con questa consapevolezza, che molto spesso siamo preoccupati della tecnica con cui ascoltiamo, delle regole che occorre rispettare nell'ascolto. Certo, ci sono atteggiamenti, attitudini, consapevolezze, attenzioni che ci possono facilitare nell'ascolto, ma quello con cui vorrei voi andaste a casa oggi è la consapevolezza che ascoltare non è una tecnica. E quindi, ahimè, purtroppo non ci sono regole applicabili che vanno sempre bene per tutti e per tutte le situazioni. Ascoltare è più propriamente un'arte. E come tutte le arti, credo che ci sia un po' di predisposizione personale. Credo che questo dato ce lo dobbiamo dire con semplicità e con chiarezza. Non siamo tutti capaci di ascolto nello stesso modo, e soprattutto ognuno di noi ascolta in modo diverso, e ogni persona ci chiede di essere ascoltata in modo diverso. Questo è il dato da cui partire. Certo, ascoltare è una disposizione assolutamente naturale, tutti noi impariamo attraverso l'ascolto, questa è la capacità che fa di ogni essere umano un essere umano. Però è altrettanto vero che, nonostante questa fisiologica predisposizione all'ascolto, non siamo capaci di ascolto tutti nello stesso modo, perché qualcuno di noi è più paziente e qualcuno lo è meno. E questo è un elemento fondamentale nell'ascolto, la pazienza, perché non dà un frutto immediato l'ascolto, richiede tempo, richiede pazienza. La seconda dimensione che mi sembra fondamentale è la curiosità e la discrezione. Anche questa è una qualità che ritengo indispensabile nell'ascolto. Sembra una contraddizione, curiosità e discrezione. Invece ritengo che siano proprio le due facce di una stessa medaglia, cioè la curiosità, il desiderio di capire, di incontrare profondamente la persona che ho davanti, ma al tempo stesso la discrezione, cioè la capacità di conservare ciò che la persona mi ha consegnato e di distinguere ciò che è necessario comunicare al resto del gruppo da quello che la persona appunto ha consegnato a me. Quindi pazienza, curiosità, discrezione, e la terza dimensione che ci fa diversamente capaci di ascolto è quella che chiamerei la capacità di mettersi in discussione, o se volete di lasciarsi provocare dall'altro, o se volete usare una parola ancora, l'umiltà. Credo che questa sia un'altra disposizione fondamentale nell'ascolto, non essere troppo convinti di aver già capito, non arrivare troppo in fretta alla conclusione. Bene, se ascoltare un'arte vuol dire appunto che c'è un po' di predisposizione personale, e seconda cosa vuol dire che, come tutte le arti del mondo, si impara esercitandola. Cioè non si impara ad ascoltare se non ascoltando, non c'è un altro modo attraverso cui noi possiamo migliorare la nostra capacità di ascolto. In questo esercizio, che diventa poi appunto una modalità di rapportarsi agli altri nella quotidianità, non solo evidentemente nel contesto del centro d'ascolto, non possiamo metterci il vestitino dell'ascolto quando siamo al centro d'ascolto e poi togliercelo quando usciamo. E terza dimensione, se ascoltare è un'arte, lo dicevo già in partenza, ognuno di noi richiede anche un po' di interpretazione personale. Oddio, c'è un gatto! C'è un gatto! C'è un gatto che si è fatto male, che è rimasto schiacciato. La terza dimensione, quindi l'interpretazione personale. Se è un'arte, vuol dire appunto che ognuno di noi quest'arte un po' la interpreta personalmente, la vive in modo personale. E questo vuol dire chiaramente che ognuno di noi ascolta in modo diverso e che ogni persona chiede di essere ascoltata in modo diverso. Non ci possono essere due ascolti uguali. Fatta questa lunghissima premessa, che è l'aspettativa che io mi auguro, quello con cui andrete a casa, la consapevolezza che ascoltare non è una tecnica, anche se stamattina cercheremo di darci degli elementi di questo tipo, delle attenzioni, delle consapevolezze, delle regole che ci possono aiutare, però è fondamentale che ci mettiamo nell'ottica appunto che ascoltare. Qui c'è un altro telefono che forse sta suonando. Che l'ha dimenticato qua, accidenti, è proprio una mattinata storta per la tecnologia.
Se avete il numero per avvisarla.
No, ma il numero è lì.
Ahimè. Potrebbe avere solo quello di casa.
Posso portargli la carta io, perché adesso.
Se ne accorgerà che sì.
E magari è lei stessa che dice dov'è?
Numero privato, non c'è neanche il numero, io non so,
faccio ancora una parentesi rispetto a questi tre incontri. Noi abbiamo incominciato questo percorso cercando di dirci cos'è Caritas e cos'è centro d'ascolto. Questo è quello che Padre Eugenio vi ha raccontato nella puntata precedente. Questo incontro ci concentreremo appunto sull'ascolto, quindi sul momento centrale dell'attività di un centro d'ascolto. La prossima volta ragionerete sull'organizzazione, l'avvio, la strutturazione di un centro d'ascolto. Il percorso poi si chiude qua, ma prevede una seconda tappa che suggerisco avvenga un po' in là nel tempo e che fondamentalmente approfondisce e propone i contenuti di oggi, quindi questa attenzione all'ascolto, con una modalità e una formula diversa, cioè un laboratorio che si costruisce insieme a partire dall'ascolto di un caso, di una storia. E che ha come obiettivo di focalizzare l'attenzione sull'ascolto di sé, l'ascolto dell'altro e l'ascolto all'interno del gruppo di lavoro. Questo secondo step io suggerirei da ottobre in avanti, se vi interessa naturalmente lo possiamo pensare. E vado finalmente ad entrare nel merito dell'incontro di oggi, che abbiamo intitolato Il metodo Caritas, lo stile dell'operatore dell'ascolto. Bene, mi richiamo a quello che la volta scorsa Padre Eugenio vi ha detto, per dire appunto da dove nasce questa centralità dell'ascolto per gli operatori Caritas, in particolare naturalmente per gli operatori Caritas che si dedicano a questa attività specifica all'interno del centro d'ascolto. E rubo le parole a Benedetto XVI. In occasione dei 40 anni di Caritas italiana aveva usato queste parole per richiamare la centralità di questo metodo Caritas, in cui il verbo ascolto, la dimensione dell'ascolto è la dimensione fondativa, ma collegata ad altre due dimensioni fondamentali. Benedetto diceva esattamente queste parole: la Caritas ha da sempre elaborato una precisa metodologia di intervento e di presenza basata su tre attenzioni tra loro correlate e sinergiche: ascoltare, osservare, discernere. Si tratta di uno stile che rende possibile l'agire pastoralmente ma anche perseguire un dialogo profondo e proficuo con i vari ambiti della vita ecclesiale e con il variegato mondo del volontariato organizzato. Questo per dire che questa attenzione all'ascolto è una dimensione costitutiva di un credente, è una dimensione costitutiva del metodo di una Caritas. Vi vorrei far osservare questa conseguenzialità di questi tre verbi: ascoltare, osservare, discernere. Ci dice che l'azione, il fare, il discernimento, nasce sempre da un'azione di ascolto e di osservazione. E è esattamente lo stesso metodo, lo stesso stile del Samaritano, che lo vide, il primo movimento parte dall'occhio, ne ebbe compassione, il secondo movimento parte dal cuore, dall'ascolto, dal rendersi conto della fatica dell'altro, del lasciarsi colpire dalla fatica dell'altro, lo caricò sul suo asinello e lo portò alla locanda. Cioè l'azione, il fare, l'intervento, nasce da queste due prime attenzioni, la capacità di saper vedere e la capacità di saper ascoltare. Questo ci dice un po' lo stile che dovremmo un po' fare nostro. Ulteriore elemento che ci dice che questa dimensione dell'ascolto è una dimensione costitutiva di ogni operatore Caritas, naturalmente, è il fatto che quella funzione pedagogica, che credo Padre Eugenio vi abbia richiamato in molti modi diversi, nasce proprio da qui, dal ricordare alla nostra comunità cristiana che questa dimensione dell'ascolto dei poveri è una dimensione costitutiva di ogni credente, di ogni comunità cristiana, fa parte della nostra vocazione cristiana. Bene, perché ascoltare è così importante? Abbiamo capito che è un elemento fondamentale del metodo Caritas, che in realtà non si è inventato nulla, perché è il metodo stesso con cui agisce e interviene il Samaritano. Io direi però che mi sembra interessante anche dare un fondamento antropologico, fatemi passare questa parola grossa, umano, a questa dimensione dell'ascolto. Ascoltare ed essere ascoltati sono bisogni più profondi di ogni essere umano. Il sentirsi riconosciuto, se ti ascolto è perché ti riconosco come persona, come soggetto, come interlocutore, il sentirsi riconosciuto, il sentire che valiamo qualcosa per qualcuno è il bisogno più profondo di ognuno di noi ed è il bisogno di ognuno di noi di tutta la vita. Ma non è soltanto un bisogno umano l'essere ascoltato, il sentirsi ascoltato, è anche l'ascolto, la capacità che fa di ogni uomo un uomo. Il mio io, la mia identità, si costruisce nella relazione con te. Ogni essere umano non esiste se non nella relazione con un altro. Il mio io si costruisce nel tu. È una disposizione naturale ascoltare, lo dicevamo prima, e pensiamo quanti esempi abbiamo sotto gli occhi per vedere questa cosa in un modo molto evidente, molto semplice, molto banale, se volete. La prima: noi ascoltiamo per 2 anni della nostra vita prima di imparare a parlare. Tutto ciò che impariamo e che immagazziniamo, lo immagazziniamo fondamentalmente attraverso l'ascolto. Noi abbiamo 2 orecchie, ma una sola bocca. Questo ci dice in modo molto semplice e diretto una cosa molto evidente, che ascoltare è 2 volte più difficile che parlare, o che ascoltare richiede doppia attenzione della parola. Oppure altri esempi molto semplici, molto banali, le orecchie sono un senso sempre vigile, perché la bocca la possiamo chiudere, gli occhi li possiamo chiudere, ma per chiudere le orecchie dobbiamo usare le mani, ma comunque sentiamo lo stesso, perché l'udito è sempre vigile. Se ci svegliamo di notte, in genere da che cosa siamo svegliati? Da rumore, perché questo è un suono, è un senso che rimane sempre aperto, sempre in funzione. Certo, voi mi direte, lo state pensando, lo vedo, che è diverso ascoltare e sentire. Certo, è molto differente. Io posso sentire senza ascoltare, ma non posso ascoltare senza sentire. È banale, scusate il giro di parole, però credo che sia evidente, no? Nell'ascolto c'è un'intenzionalità che nel semplice sentire non c'è. Potremmo andare avanti, 2 soli altri esempi. Il bambino riconosce la voce della mamma molto prima del volto della mamma. La voce è un tratto distintivo di ogni essere umano. Quante volte ci è capitato nella vita di riconoscere una persona dal timbro della voce? Non la stavamo vedendo, ma la stavamo sentendo. Sei tu, sei proprio tu, perché la voce è qualcosa che ti contraddistingue in un modo unico. E credo, per chiudere, tutti noi abbiamo sperimentato nella vita il potere terapeutico, fatemi passare questa brutta parola, dell'ascolto. Quanto ci siamo sentiti meglio di fronte a una persona che ci ha ascoltato. Quante volte nella vita ci siamo sentiti dire grazie e abbiamo risposto dicendo di che cosa? E dall'altra parte ci siamo sentiti dire del fatto che mi hai regalato del tempo e mi hai ascoltato. Perché questo, il tempo, è qualcosa che si regala, cioè non torna più indietro, evidentemente. Credo tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita quanto non c'è stato d'aiuto a volte qualcuno che ci ha detto delle cose, ci ha dato dei consigli, ci ha suggerito come affrontare la situazione in cui eravamo, ma qualcuno che è stato disposto ad ascoltarci, a tirar fuori la fatica che stavamo facendo e a provare a guardarla da un punto di vista diverso, dal punto di vista del nostro interlocutore. Bene, potremmo andare avanti, ma mi fermo qua. Questo per dire che ascoltare è prima di tutto una dimensione umana, antropologica, fondamentale. Non è per l'uomo una capacità fra le tante, ma è la capacità che lo fa uomo. Ma come se questo non bastasse, per chi crede, ascoltare è anche una dimensione teologica fondamentale. Noi crediamo nella centralità dell'ascolto prima di tutto perché il Dio cristiano è un Dio che chiede di essere ascoltato. La preghiera cristiana è fondamentalmente preghiera dell'ascolto. Bonhoeffer diceva che come l'amore verso il prossimo inizia, che l'amore verso Dio inizia dall'imparare ad ascoltare la sua parola, così l'amore verso il prossimo comincia ad imparare ad ascoltarlo. E l'ascolto è il cuore, il fine di ogni gesto di ospitalità. Pensate a quanti episodi del Vangelo ci dicono questa cosa. L'abbiamo tutti in mente sicuramente l'episodio di Marta e Maria, ma a me piace sempre ricordare quell'episodio della Genesi che forse abbiamo meno in mente, ma che è altrettanto efficace in questa logica di ascolto come fine dell'ospitalità e dell'accoglienza, che è l'episodio che conosciamo come l'episodio delle querce di Mamre. Siamo nel capitolo 18 della Genesi, il protagonista di questo episodio è Abramo. Ti sei dimenticata il cellulare.
L'avevo già pegato io.
Che ti è andata male, mi spiace.
Ciao, ciao. Sono le 3 del pomeriggio, vado veloce, solo per fissarvi l'immagine perché la credo efficace. Sono le 3 del pomeriggio, Abramo sta riposando sotto queste querce a Mamre e arrivano sulla scena 3 personaggi, non si capisce immediatamente chi sono, ma Abramo mette in moto tutta la comunità che è lì presente perché a questi 3 personaggi che arrivano vengano offerti tutta una serie di gesti di ospitalità, che sono il poter mangiare, il poter bere, il potersi riposare al fresco sotto queste querce, il potersi lavare. Mette in moto il servo, la moglie, perché appunto venga dato da bere, da mangiare, venga offerta l'ospitalità, ma lui fa il gesto estremo di ospitalità, lui si mette in ascolto di questi 3 personaggi. Lui che era lì per riposare comunque si mette in una relazione, si mette in gioco. E la sua disponibilità all'incontro, alle relazioni, verrà premiata, perché se voi avete in mente l'episodio, i 3 personaggi in realtà sono Gesù e due angeli, che vengono ad annunciare ad Abramo che il tanto atteso figlio Isacco, finalmente, nonostante l'età avanzata della moglie, arriverà. Tutto questo per dire che appunto l'ascolto è il fine dell'ospitalità. Tutto ciò che noi costruiamo intorno a questo ascolto, che facciamo al centro d'ascolto, è fra virgolette il mezzo, ma il fine è l'accoglienza, l'ascolto. E questa nostra disponibilità all'ascolto e all'accoglienza viene premiata, come è stata premiata la disponibilità di Abramo che riceve questa notizia. Come viene premiata la nostra disponibilità e disposizione all'ascolto? E quello che noi ci portiamo a casa nell'ascolto è una maggiore consapevolezza di noi, delle persone che siamo noi. L'incontro con l'altro ci consente sempre di conoscerci un po' di più, ci permette di vederci un po' di più. Quando noi diciamo quello che porto a casa dal servizio che faccio, dal volontariato che faccio, è molto di più di quello che metto, la diciamo, la sentiamo dire questa frase, e sembra un po' retorica, ma in realtà è profondamente vera, in questa logica qua, che quello che noi portiamo a casa nell'incontro, nella relazione con l'altro, è senza dubbio una maggiore consapevolezza di noi, dei nostri limiti, delle nostre fragilità certamente, ma anche delle nostre potenzialità, delle nostre capacità che sono magari lì un po' nascoste. E l'ascolto dovrebbe essere l'atteggiamento di ogni comunità cristiana, di ogni credente chiamato ad essere appunto costantemente in ascolto della parola, ed è evidente che per un cristiano Gesù è il modello di ascoltatore, di educatore, di colui che si mette sempre in una logica di una relazione personale e di una relazione che aiuta l'altro a tirar fuori quello che l'altro porta con sé. Bene, facciamo ancora un passettino avanti per ribadire ancora in un altro modo la centralità dell'ascolto. Ascoltare non è solo una dimensione umana, una dimensione teologica, è anche una disciplina personale, io lo direi così. Per ascoltare l'altro devo imparare ad ascoltare me stesso. Per accettare l'umanità dell'altro, la fragilità dell'altro, devo prima imparare ad accettare e ad accogliere la mia di umanità e di fragilità. Non amo se non mi amo. Scusate la banalità forse del giro di parole, ma credo che sia evidente. Buongiorno. Per imparare ad ascoltare l'altro devo capire che effetto mi fa, che cosa suscita in me, che cosa provoca in me. L'altro inevitabilmente provocherà in me, susciterà in me delle emozioni che non sono positive o negative, sono quello che abbiamo provato. Positive o negative, fra virgolette, potrebbero essere le nostre reazioni a quelle emozioni. Però è chiaro che impariamo a tenere d'occhio le nostre reazioni nella misura in cui riconosciamo le nostre emozioni. La stessa persona può profondamente irritare me e profondamente intenerire te. E questo non è giusto uno, sbagliato l'altro. È quello che abbiamo trovato in quella situazione di fronte a quella persona. Però è inevitabile che quello che abbiamo provato influisca sul nostro ascolto. Se una persona mi ha irritato, devo fare un lungo respiro per cercare di reagire in un modo non irritato. Se una persona mi ha profondamente intenerito, sbragherò. E anche questo non è detto che sia sempre l'ideale. Allora, qual è la strategia o quello che ci può aiutare? Appunto, essere consapevoli di quello che abbiamo provato. Certi che non ne siamo responsabili di quello che abbiamo provato, mentre un pochino responsabili delle nostre reazioni, evidentemente lo siamo. Però ciò che ci può aiutare è essere consapevoli che c'è, ed essere consapevoli che non ci sono emozioni positive o negative, ci sono le nostre emozioni. Acquisirne un po' di consapevolezza, riuscire a dare un nome a quello che abbiamo provato, è l'unica strada che ci può aiutare a tenerci un po' d'occhio, cioè ad avere un po' di controllo sulle nostre reazioni. Questo lavoro qua, di ascolto di sé, è un lavoro estremamente difficile, che nessuno ci insegna, come nessuno ci può insegnare che cosa l'altro provoca in noi. Nessuno ce lo può dire, ce lo possiamo soltanto ascoltare il nostro ascolto per cercare di capirlo. Ascoltarsi non è facile, perché non è facile dare un nome a quello che proviamo, perché a volte vengono fuori delle cose che noi non ci aspettavamo assolutamente di trovare dentro di noi e che magari non ci piacciono neanche tanto. Qualche pregiudizio, qualche paura che non sapevamo di avere, ma che c'è, positivo o negativa, anche il pregiudizio positivo non è di per sé qualcosa che ci aiuta. Però è fondamentale questo lavoro di consapevolezza di noi, che ci costringe magari qualche volta anche ad affrontare qualche ferita che è ancora viva dentro di noi, qualche cosa che è ancora scoperto e aperto. È un lavoro fondamentale per imparare ad ascoltare l'altro, certo, ma anche per ascoltare la nostra motivazione, il perché stiamo facendo quello che stiamo facendo, il per chi stiamo facendo quello che stiamo facendo. Ecco, questo lavoro di consapevolezza di sé è fondamentale per ascoltare l'altro, ma è fondamentale per ascoltare anche noi stessi, la nostra motivazione, quello che ci sostiene. Ed ascoltare la nostra motivazione, richiamarci al perché, al per chi stiamo facendo quello che stiamo facendo, è la strategia che ci aiuta a superare momenti di stanchezza, di frustrazione, di assuefazione che inevitabilmente nel percorso della nostra esperienza un po' affioreranno. Una piccola chicca che non vedete e quindi ve la racconto nel modo più sintetico possibile, è sulla conoscenza di sé. Il cardinal Martini scrisse un decalogo, in realtà non è un decalogo perché sono solo 7 le tesi sulla conoscenza di sé che il cardinal Martini scrisse, in un libricino che è andato assolutamente perduto, che si intitolava Conoscersi, decidersi, giocarsi, che molti anni fa il cardinale scrisse rivolto ai seminaristi che stavano completando il loro ciclo di studi, quindi un contesto completamente diverso dal nostro. Però ritengo, sì?
Cosa significa andato perduto?
Andato perduto nel senso che quella pubblicazione lì non la trovate più. Forse su internet la recuperate. Era proprio un libricino, non era un volume. Le 7 tesi sulla conoscenza di sé che scrisse il cardinal Martini sono un modo molto semplice di fare questo lavoro di conoscenza di se stessi, che ci possono aiutare in questo lavoro di conoscenza di sé. Ve le dico anche se chiaramente leggerle vi aiuterebbe. La prima tesi dice...
Su questo recuperiamo.
Certo, recuperiamo tutto perché ve le mando. Diventa solo un po' più difficile seguirlo.
Certo.
La conoscenza, anche se in realtà è molto semplice, è un decalogo estremamente semplice ed efficace proprio perché è semplice. La conoscenza di sé è sempre parziale. Cioè questo cammino inizia il primo giorno della nostra vita, la conoscenza di noi, e finisce l'ultimo giorno della nostra vita nella consapevolezza che tutto di noi non avremo capito, che ci sarà qualcosa di noi che ci sfuggirà, che non avremo compreso, che rimarremo, se volete dirlo in un altro modo, un po' sempre mistero a noi stessi. E questa dimensione di mistero, se vale su di noi, naturalmente vale per le persone che incontriamo. Non le conosceremo mai davvero fino in fondo. Questa dimensione di mistero rende tanto difficile l'ascolto, ma al tempo stesso tanto affascinante l'ascolto, proprio perché c'è qualcosa che non riusciamo a mettere del tutto a fuoco. La seconda tesi è strettamente connessa alla prima. La conoscenza di sé riserva sempre qualche sorpresa. Scopriremo dentro di noi, nel corso della vita, qualche cosa che non sospettavamo ci fosse. Qualche limite, certamente, qualche paura, qualche pregiudizio, qualche cosa che non ci piace, ma certamente anche tante competenze, attitudini, capacità che non sospettavamo di avere. E credo che l'ascolto di una persona in difficoltà sia una palestra che tira fuori da noi delle potenzialità che non sospettavamo di avere. L'esercizio della pazienza che dicevamo all'inizio, piuttosto che la capacità di collaborare con gli altri, perché per ascoltare devo sapere ascoltare anche gli altri, i miei colleghi. Richiede la collaborazione degli altri, la conoscenza di sé, l'abbiamo detto, il mio io si costruisce nel tu, io ho bisogno che l'altro mi aiuti a vedere quello che io di me non vedo. Pensate a una cosa banalissima che dice tanto di noi e che noi non vediamo mentre vede il nostro interlocutore, il nostro linguaggio non verbale. La nostra comunicazione che passa attraverso la nostra gestualità, il nostro tono della voce, la nostra postura, bla 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 bla, tutte queste cose qua, noi non le vediamo tanto di noi stessi, le vedono i nostri interlocutori. E queste cose di noi dicono tantissimo, forse dicono più di quello che noi diciamo attraverso le parole. Quarta tesi, ci si riconosce attraverso i rimandi degli altri, sostanzialmente è la stessa cosa, cioè ci mancherebbe, anche perché noi, io poi accelero adesso perché sennò rischiamo di non arrivare, ci si conosce per riflesso osservando i nostri comportamenti, cioè com'è che facciamo a capire qualcosa di noi guardando quello che facciamo, le reazioni che abbiamo. C'è sempre, sesta, il rischio di uno sviluppo morboso della conoscenza di sé, cioè non accettare quel punto di partenza, che io fino in fondo non mi conoscerò mai. E settima ed ultima tesi, al culmine della conoscenza di sé c'è il fidarsi della conoscenza che il Signore ha di me. Cioè c'è qualcosa che io di me non capisco, che mi sfugge, ma che nella mente del Signore è chiaro e ha un perché. Bene, andiamo avanti, andiamo un po' più... io mi rendo conto che abbiamo iniziato in ritardo, quando non ne potete più fatemi dei cenni, perché rischiamo di andare molto fuori tempo rispetto a... vado avanti? Ascoltare è il presupposto, o se volete dirlo in un'altra parola, è la strategia che ci aiuta a entrare in una logica di relazione, in una logica di relazione di aiuto. Quella che noi cerchiamo di stabilire con le persone che incontriamo in centro d'ascolto è una relazione di aiuto, e una relazione di aiuto è una relazione in cui una persona chiede a un'altra di essere aiutata per affrontare una situazione di difficoltà in cui è, perché ritiene di non avere le risorse per affrontare quella situazione, mentre ritiene che il suo interlocutore queste risorse in termini di conoscenze, competenze, risorse le abbia. È la situazione tipica del medico e paziente, quella è una relazione di aiuto, e la relazione di aiuto è la relazione di tante professioni di aiuto, e certamente è la relazione tipica di tutti i servizi, le attività di volontariato. È una delle possibili relazioni umane, fra le persone ci sono relazioni di amicizia, relazioni economiche, relazioni affettive, relazioni parentali e relazioni di aiuto. E non è una relazione simmetrica per tutte le ragioni che abbiamo detto. Questa non simmetria, cioè qualcuno che aiuta e qualcuno che chiede di essere aiutato, qualcuno che ascolta e qualcuno che chiede di essere ascoltato, questo sbilanciamento, noi riusciamo un po' a superarlo, ad affrontarlo e a metterci in una relazione effettiva di reciprocità, di scambio, nella misura in cui usiamo l'ascolto come strumento. Perché se io ascolto, dico al mio interlocutore che sono convinto che non avrà soltanto qualcosa da chiedermi, ma avrà anche qualcosa da dirmi, non avrà soltanto una richiesta, ma avrà dentro di sé anche un bisogno che non è solo un bisogno materiale. Non avrà soltanto bisogno di qualche cosa, ma come ogni essere umano, anche lui è alla ricerca di senso, è alla ricerca di verità, ha un po' di verità con sé, come ce l'ho io, un pochino. L'obiettivo di una relazione di aiuto, intesa in questi termini, intesi nella logica di una reciprocità e di uno scambio, è aiutare la persona in difficoltà ad aiutarsi. Scusate il giro di parole. L'aiuto non è qualcosa che va da chi aiuta a chi viene aiutato, ma è qualcosa che si costruisce nella relazione. E l'ascolto è lo strumento che mi aiuta a mettermi in questa dimensione qua, in questa logica qua. Anch'io che sto ascoltandoti, anch'io che sono qui per aiutarti, sono in difficoltà. Sono nella difficoltà di non sapere come aiutarti. Anch'io che sono qui per aiutarti, ho bisogno del tuo aiuto per aiutarti. Ho bisogno di capire tu, nella situazione in cui sei, come stai, che cosa può andare bene per te, che cosa è possibile per te, che cosa può funzionare, che cosa hai provato, che cosa ha funzionato e che cosa no. In questo senso, chi ascolta e chi ha ascoltato, chi aiuta e chi ha aiutato, si mettono in una logica di reciprocità, di scambio, di connessione, e l'ascolto, scusate, l'aiuto è qualcosa che nasce all'interno di questo scambio. Anch'io che sto cercando di aiutarti ho bisogno di essere aiutato ad aiutarti, scusate il giro di parole. Questa logica di reciprocità, di scambio ci aiuta a correggere quella simmetria iniziale che abbiamo detto, ma soprattutto ci aiuta a tenere d'occhio tre pericolosi virus che si infilano in tutte le relazioni che si pongono come obiettivo l'aiuto, che sono tre parolacce: il rischio dell'assistenzialismo, del paternalismo o del proselitismo, tre brutte parole. Gli ismi sono un genere brutte parole. Che ci dicono però che non ci recepiamo in quella logica lì di reciprocità e di scambio, ma che vediamo un po' l'altro come un cliente o come un utente e non come un interlocutore, che lo rendiamo involontariamente e inconsapevolmente, chiaro, un po' dipendente da noi, che non lo lasciamo completamente libero. L'ascolto è la strategia che ci aiuta a tenere d'occhio questi tre pericolosi virus che si infilano in tutte le relazioni che si pongono come obiettivo l'aiuto, perché l'ascolto ci aiuta a riconoscere l'altro come un soggetto, come un interlocutore, come qualcuno con cui costruire una relazione e non come un cliente o un utente su cui riversare la nostra capacità di aiuto. Andiamo a dire perché è così difficile. Volete fare una pausa? Volete fermarvi qua? Andiamo avanti? Nonostante non ci sia lo schema, si segue abbastanza facilmente. Ok. Che cosa rende così difficile ascoltare? Perché ce ne rendiamo conto che non è facile, giusto?
Scusi. Sulle tre parolacce. Mi piacerebbe che...
Le tre parolacce?
Sì.
Assistenzialismo?
Si soffermasse almeno...
Proselitismo, paternalismo.
Cioè, le altre due mi...
Ti suonano più familiari.
Abbastanza.
No, è
così.
Sì. Allora, l'assistenzialismo è rendere l'altro un po' dipendente.
No, non tanto nel significato quanto nel... Il rischio che si corre in fase d'ascolto a scivolare in una di queste tentazioni.
Sì.
Mentre sul paternalismo piuttosto che l'assistenzialismo.
Il proselitismo è la parola che ti suona meno.
Esatto.
È lasciare l'altro non completamente libero. È l'aspettarsi dall'altro una risposta che va in una certa direzione. Non nel senso stretto del... farne un proselite, chiaramente, ma nel non lasciarlo completamente libero, nell'indurlo.
Creare una dipendenza.
Sì, sì. Io ti faccio una proposta e tu questa proposta non la accogli, ok? Ti lascio andare. Non cerco di catturarti in questo senso. Non mi aspetto che tu torni a dirmi grazie o che tu torni a dirmi come è andata a finire. L'esito non lo vedrò e sono libero di non vederlo, perché mi affido che quello che ho tentato di seminare prima o poi germoglierà, o se non germoglierà, pazienza, nel senso che non mi devo più di tanto preoccupare di tenere la persona legata a quella che è la strada che io le ho indicato. Anche se volete dirlo in un altro modo, è il realismo di porsi anche qualche limite. Il samaritano porta il malcapitato alla locanda, lo affida all'oste, quindi non è che lo scarica a qualcun altro, dice tornerò, ti darò quanto ti devo, però torna anche ad occuparsi delle cose per cui era in viaggio, quindi ha un sano senso del limite. C'è qualcosa che lui deve assolutamente fare in quel momento, fermarsi, raccogliere quel malcapitato, perché se non lo fa lui non c'è nessun altro che lo fa, con i mezzi e gli strumenti che aveva a disposizione, che erano l'olio e il vino che portava con sé, quindi sicuramente non gli strumenti più efficaci e più idonei. Sa che però lui può arrivare fino a lì e c'è bisogno dell'aiuto di qualcun altro, c'è bisogno di un oste, di una locanda dove portare a questa persona, quindi ho un sano senso di realtà. E torno ad occuparmi delle cose di cui devo occuparmi. Come finisce la storia? Non sappiamo, esattamente non sappiamo. E questo forse ci dice appunto che non possiamo avere la presunzione di catturare, fra virgolette, le persone, di portarle fino a dove abbiamo deciso che devono arrivare. Ok? È più chiaro?
Questo aspetto qui non potrebbe collegarsi anche alla capacità di individuare l'effettiva domanda che la persona sta rivolgendo, nel senso che tipo di bisogno ha, perché tante volte anche nella mia professione noto che ci sono delle persone che vengono per sfogarsi quasi, no? E quindi non si chiede effettivamente un aiuto, perché parlando ci si rende conto che magari si offre un tipo di soluzione, però in realtà quelle persone in quel momento non vogliono un'indicazione, non vogliono un'indicazione di soluzione, vogliono solamente sfogarsi e quindi effettivamente, come diceva lei, giustamente li si lascia liberi poi di riflettere magari su quelle parole che ci si scambia durante l'incontro per poter prendere loro una decisione,
sì, di quello che potrebbero fare. Io credo che a volte veramente il nostro servizio, fatemi passare questa parola, si fermi proprio lì, debba fermarsi lì. Cioè, ti aiuto a tirar fuori, se riusciamo a intravederla insieme la strada, ok, ma la strada che intravedo io e che ti suggerisco può essere anche controproducente qualche volta, perché finché non è la strada che vedi anche tu, magari farai quello che ti suggerisco di fare perché ti fidi di me, e se tutto va bene, va bene, ma se qualcosa va storto, io la fiducia di quella persona me la sono un po' giocata, e poi ricostruirla è faticoso. E comunque quella persona lì, dopo domani, sarà ancora nella condizione di aver bisogno che qualcuno le suggerisca la strada, mentre noi abbiamo detto una relazione di aiuto è tale se aiuta la persona ad aiutarsi, cioè a scoprire qual è la strada che è possibile per lei. Però certo, questo richiede, presuppone che ci sia qualcuno che mi aiuta a vederla, e questa è l'azione nostra, ed è più difficile, molto più difficile, perché richiede di saper trattenere il nostro desiderio di dire, di suggerire, di indicare. Torno a quello che stavo per dire, perché è così difficile ascoltare? Perché è vero che è una disposizione naturale, è vero che questo è un senso sempre vigile, è vero, tutte le cose che abbiamo detto di prima sono vere, però è anche vero che la natura non ci aiuta così tanto ad ascoltare. Perché ogni volta che noi ci mettiamo in una situazione di ascolto, scattano alcuni meccanismi inconsci, quindi non li vogliamo, non li desideriamo, ma partono, che non ci aiutano tanto ad ascoltare. E il primo di questo meccanismo è il meccanismo di selezione, cioè noi, selezione, perdiamo un'infinità di informazioni. Ma non perché non siamo attenti, non siamo bravi, non siamo concentrati, perché fisiologicamente non le riusciamo a recepire tutte le informazioni che l'altro ci comunica. E la nostra percezione non solo è selettiva, ma è diversamente selettiva. Io colgo dei particolari, tu ne cogli degli altri. Qualcuno è più portato a vedere il quadro d'insieme, qualcuno è più portato a vedere il particolare. E questo appunto scatta senza che noi lo vogliamo, però sicuramente buona parte della comunicazione l'abbiamo persa, ma è inevitabile. Anche voi, se tornate a casa oggi con una parola chiave che vi è rimasta in testa, due, è buono, perché tutto quello che io vi ho rovesciato addosso vi è rimasto qualche cosa, per forza, una, due, tre idee, no, non di più, ma è logico che sia così. E probabilmente diverse, ognuno è stato colpito da un particolare diverso. Seconda cosa che accade, e meno male che accade da un certo punto di vista, è che noi inevitabilmente tendiamo ad interpretare, cioè tendiamo a fare delle ipotesi, tendiamo a individuare una causa e un effetto nella comunicazione che riceviamo. E terzo meccanismo, tendiamo ad archiviare le cose che l'altro ci dice nei cassetti della nostra memoria, in base alle esperienze che abbiamo già fatto. Quindi filtriamo le informazioni in base a quello che già conosciamo. In questi tre passaggi, selezione, interpretazione e archiviazione, abbiamo perso un'infinità di cose che l'altro ci ha comunicato. Non possiamo evitarlo, possiamo solo essere consapevoli che succeda. E poi scatta quella cosa terribile, che però scatta, che è la cosiddetta prima impressione. La prima impressione. Una persona mi colpisce favorevolmente o meno a pelle, così istintivamente, e non ci posso fare niente, ma succede. Però il fatto che succeda genera una simpatia, un'antipatia un po' epidermica, e di conseguenza delle aspettative più o meno positive nei confronti di questa persona. questa cosa capita, non ci possiamo fare niente, possiamo solo sapere che c'è, ok? Per cui se so che questa persona proprio mi c'è un grande feeling, lo sento, so che è importante tararlo quel grande feeling, e viceversa, quella profonda irritazione che questa persona mi genera, che magari non è proprio generata da lei, ma da quello che lei ha messo in moto e ha riaperto dentro di me. Possiamo solo sapere che questa cosa accada, appunto, ok? E quindi tenerla un po' lì. Un altro passaggino. Oltre a questi meccanismi assolutamente inconsci, quindi involontari, inconsapevoli, ognuno di noi tende ad ascoltare in un modo suo personale, abbiamo detto tante volte, e in genere gli esseri umani tendono a fare nell'ascolto, che si pone come obiettivo l'aiuto, una di queste cinque cose che adesso vi elenco. Se siamo più, un po' più emotivi, è più probabile che ci venga a fare qualcuna di queste cose, se siamo un po' più razionali, qualcun'altra. Non scegliamo che atteggiamento assumere nell'ascolto, ci viene spontaneo fare una cosa piuttosto che un'altra, e le cose che in genere a tutti gli esseri umani vengono spontanee di fare nell'ascolto sono queste cinque. Il primo verbo vi piacerà poco, vi sembrerà quanto mai poco opportuno nel contesto di un centro d'ascolto, ma molti di noi in un contesto di ascolto tendono a indagare, uso proprio questa parola, cioè a fare tante domande, e questo non è di per sé naturalmente negativo, perché le domande servono a capire, servono ad approfondire, servono a guardare la cosa da un altro punto di vista, aiutano la persona a razionalizzare quello che ci sta dicendo. Qual è il problema di questo atteggiamento? È che le domande inevitabilmente partono dalla nostra testa, dalla nostra razionalità, dal nostro punto di vista, che nel 99,9% dei casi è diverso da quello del nostro interlocutore. Perciò la domanda che a me sembra assolutamente sensata, pertinente, all'altro può apparire assolutamente invasiva o non pertinente. E soprattutto le domande possono un po' indurre a pensare che il problema dell'altro ci possa essere consegnato e noi, come il medico, ne facciamo la diagnosi e prescriviamo la cura. Il medico ci fa un sacco di domande per arrivare alla diagnosi e un sacco di domande per descrivere la prognosi, la cura. E sappiamo che però anche il medico ha bisogno della nostra collaborazione, non solo per fare la diagnosi ma anche per trovare la cura, perché quello che va bene per me non è detto che vada bene per te. Tanto più questo è vero di fronte ai problemi delle persone che incontriamo, che raramente sono problemi ai quali può essere data una risposta che è quella. Al mio mal di pancia, al nostro mal di pancia, che è generato dallo stesso virus, anche se è lo stesso virus che abbiamo preso, non è detto che vada bene la stessa medicina, tanto più di fronte ai problemi delle persone che raramente appunto hanno una diagnosi e una cura unica. La seconda cosa che tendiamo a fare, qualcuno di più, qualcuno di meno, è valutare ciò che l'altro ci dice, cioè metterlo un po' in dubbio, farci un'ipotesi. Certo che noi ci dobbiamo costruire un'idea di quello che l'altro ci racconta, certo che dobbiamo fare un'ipotesi, però è altrettanto vero che è importante che rimanga un'ipotesi, cioè suscettibile a possibili correzioni di rotta. Se tu mi dirai delle cose che confermano l'idea che io mi ero fatta, ok, ma mi devo dare del tempo per verificare quello che tu mi stai dicendo e l'idea che io mi sono fatta. E il valutare è la tendenza a esprimere un parere nei confronti delle persone, bisognerebbe, non bisognerebbe, dovresti, non dovresti, e sappiamo che questo funziona sì, funziona a me no, l'abbiamo detto prima, non lo ridico adesso, e il confine a volte fra il valutare e il giudicare è un confine difficile da trovare. E giudicare qualcosa di un po' definitivo, perché non lascia tanto spazio a rimettere in discussione l'idea, l'ipotesi che mi ero fatta. Qualcuno di noi più facilmente invece tende ad interpretare, cioè ad arrivare un po' in fretta alla conclusione, a dare delle spiegazioni. Ti succede questo perché hai fatto quello, mi dici questo perché sottintendi quello. Credo che questa sia la condanna di tutte le mamme del mondo, che interpretano alla terza parola ciò che i propri figli stanno dicendo. Ho già capito, se ho già capito, però non sto più ascoltandoti evidentemente, perché sto pensando a quello che devo dire io, alla risposta che ti devo dare. È chiaro che queste tre modalità, indagare, valutare, interpretare, non sono di per sé negative, perché hanno in sé quell'intenzionalità di capire, di approfondire, di verificare, di aiutare l'altro a mettere ordine nel suo pensiero, a razionalizzare. Però il lato B, la criticità, nasce un po' appunto dal fatto di indurre l'altro a pensare che la diagnosi, la valutazione, l'interpretazione di quello che lui ci sta portando dipenda un po' da noi, mentre ahimè abbiamo detto in tanti modi diversi che abbiamo bisogno che l'altro questa diagnosi la costruisca insieme a noi, e tanto più costruisca insieme a noi la cura. Ultime due modalità, che ci sembrano le modalità vincenti, ma in realtà hanno anche queste delle criticità. Se siamo un po' più emotivi, è probabile che ci venga da fare una di queste due ultime cose che dico: rassicurare o risolvere. Rassicurare ci sembrerebbe la cosa che proprio dovremmo fare, no? Siamo lì per quello, per mandar via le persone un po' più serene, un po' più tranquille, un po' più fiduciose. Ci sembra che quello sia il primo obiettivo da raggiungere. È vero, è così. Qual è il rischio del premere un po' tanto l'acceleratore in questa direzione qua? È che l'altro possa avere la sensazione che in realtà noi non abbiamo capito fino in fondo, o non abbiamo, o abbiamo un po' sottovalutato quello che lui ci sta dicendo. Credo che sia esperienza di tutti aver avuto questa intenzione, cioè di dire all'altro: non guardare il problema che hai davanti come una montagna, perché se la guardi tutto insieme non lo affronti, guardane un pezzo alla volta, cerca di ridimensionarlo, di suddividerlo, perché questo ti aiuta ad affrontarlo. Certo che l'intenzione è di aiutare la persona appunto a rassicurarsi, a dire: beh, un pezzo alla volta forse ce la posso fare, proviamo a trovare un ordine da cui partire. Ma la sensazione dall'altra parte potrebbe essere quella: non mi ha capito fino in fondo. È quella frase che abbiamo detto e ci siamo sentiti dire tante volte nella vita: c'è di peggio. L'intenzione era questa qui, era quella di rassicurare, ma dall'altra parte, se ce la siamo sentita dire, credo che abbiamo provato un nervoso notevole, perché è vero, razionalmente è vero, ci sono poche cose alle quali non c'è rimedio, però per te che la stai vivendo, quella cosa lì, in quel momento lì, è una montagna, e se hai davanti una persona che cerca di dirti: guarda che non è così grossa, ti senti anche un po' infastidito, non capito, hai la sensazione che l'altro appunto non abbia capito fino in fondo o non sia tanto interessato a quello che tu gli stai raccontando, che stia un po' sottovalutando, minimizzando, banalizzando la cosa che tu gli stai dicendo. La tentazione, l'atteggiamento di chi invece tende un po' a risolvere è l'atteggiamento di chi suggerisce la strada, suggerisce la soluzione, dà consigli, e anche questa ci sembra una cosa utile, necessaria, fondamentale nell'ascolto. Le persone vengono lì per quello, per essere aiutate, indirizzate, orientate, per ricevere dei suggerimenti. Però l'abbiamo detto prima, se tu mi chiedi un pesce perché hai fame, io il pesce te lo devo dare, certo, perché hai fame adesso in questo momento, però devo anche insegnarti a pescarlo il pesce, perché tu domani sia in grado di farlo da solo, e ti devo riconoscere il diritto di pescare questo pesce, perché questo, se vogliamo, è un ulteriore passaggio, se no dopodomani tu sarai ancora lì a chiedermi come fare a procurarti questo pesce. Questo richiede tempo, di non arrivare appunto alle conclusioni e alla proposta in fretta, ma di dare del tempo all'altro per capire come se lo può procurare il pesce, che strumenti ha a disposizione, quali gli mancano. In tutte queste cinque modalità, indagare, valutare, interpretare, rassicurare, risolvere, c'è un lato A e c'è un lato B, c'è una intenzionalità positiva e un potenziale rischio. Qual è la ricetta, il suggerimento? Il suggerimento è che prima di tutto ognuno di noi provi ad essere un po' più consapevole di cosa gli viene spontaneo fare, perché è probabile che gli venga più spontaneo fare una cosa piuttosto che un'altra, perché nella sua indole, nella sua natura, nella sua esperienza, nella sua formazione, nel suo carattere. Consapevole che appunto qualcosa funziona bene in qualche circostanza e qualcosa funziona meglio in qualche altra circostanza. Se io so che sono uno che tende un po' a risolvere, mi rendo conto di avere questa propensione, questo atteggiamento, so che in questa modalità c'è sicuramente una potenzialità, so che c'è una criticità, tengo un po' d'occhio anche le altre modalità. Cerco di utilizzarle un po' tutte, perché in tutte c'è un lato A e c'è un lato B. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che se riesco a scegliermi un compagno di ascolto diverso da me, questo mi aiuta a trovare più facilmente, più fisiologicamente un equilibrio fra le nostre diverse modalità. Questa è una garanzia di guardare le persone appunto da punti di vista diversi e cercare di equilibrare le nostre diverse sensazioni, impressioni, emozioni. Bene, qual è l'atteggiamento che ci facilita? Perché fino a qui abbiamo detto che è un po' difficile, per tutte queste ragioni, un po' perché la natura, un po' perché spontaneamente tendiamo a fare alcune cose, alcune e non altre. È l'atteggiamento che ci facilita, è una parola magica, è l'atteggiamento della comprensione, spiritosa, sapevamo tutti che bisogna cercare di comprendere. Cosa vuol dire comprendere? Vuol dire voler capire fino in fondo, ma essere disposti a cambiare idea. Cioè, io sì che mi faccio un'idea di quello che tu mi dici, per forza non posso fermare la mia valutazione, il mio discernimento, ma devo essere appunto disposto a correggere la rotta se tu mi fornisci strada facendo degli elementi che mi fanno capire che forse non avevo capito, o non avevo capito tutto. La comprensione è fatta di tanti ingredienti, Il primo di questi ingredienti è l'interesse. L'interesse. Riesco a esprimere comprensione alle persone che ho davanti nella misura in cui riesco ad esprimere interesse, partecipazione a quello che mi stanno raccontando. E guardate che questa sembra una cosa un po' banale, un po' scontata, ma non è così tanto scontato, che noi siamo sempre così interessati a quello che le persone ci dicono, perché a volte le persone sono estremamente noiose, sono estremamente insistenti, e essere interessati non è così facile, però certo è un ingrediente importante della comprensione, di far sentire all'altro che è benvenuto. E il secondo ingrediente è quella parola bella che usiamo e che non è così facile neanche questa, che è l'empatia. Cioè cercare di guardare le cose come le sta vedendo l'altro, cercare di mettersi nei suoi panni, di provare a capire che cosa sta provando in quella situazione lì, io cosa proverei. Non è la simpatia che è qualcosa di istintivo, simpatia o antipatia, l'empatia è proprio la volontà di cercare di capire quello che l'altro sta vivendo. E un altro ingrediente della comprensione è la disponibilità, cioè il mettersi in gioco. E se l'altro me lo chiede, io un parere glielo do. La disponibilità è anche quella cosa che dicevo prima, cioè io mi sono fatto un'idea, però se tu mi fai capire che forse l'idea che mi ero fatta non è corrispondente alla realtà, sono disposta a cambiare idea, a rimettermi in gioco, a cambiare rotta, a rimettere in discussione quello che avevo capito. Se volete dirlo a parole diverse, è l'umiltà. La disponibilità è l'altra faccia dell'umiltà, cioè del saper lasciarsi provocare da quello che l'altro dice. E poi è fatta di altre due belle cose, bellissime, la comprensione, la fiducia, che non è l'ingenuità, naturalmente. La fiducia è il punto di partenza, il punto di arrivo di ogni relazione che si pone come obiettivo l'aiuto. è il punto di partenza, perché io devo prendere per buono quello che tu mi dici, però sono altrettanto consapevole che la verità è qualcosa che, alla quale dobbiamo arrivare, che non sempre è il punto da cui partire, ma è qualcosa da costruire. La fiducia va data e va tenuta, è qualcosa di reciproco. La fiducia è il vedere la persona oltre il bisogno che la persona porta. Se posso usare questa immagine, richiamandovi un altro famosissimo brano della scrittura, è la prostituta che vedono tutti in quella sala in cui Gesù stava cenando, e viceversa la donna che vede Gesù. Avete in mente l'episodio, no? C'è questa sala dove ci sono questi commensali, Gesù è invitato, arriva questa donna che con le sue lacrime bagna i piedi di Gesù, li lava, con i suoi capelli li asciuga e cosparge del profumo che era lo strumento del suo mestiere. Tutti inorriditi dicono: ma non sa che mestiere fa questa donna? E Gesù risponde, replica dicendo: io vedo una donna che compie un gesto estremo di amore, di ospitalità. Non vedo la prostituta che tutti vedono, vedo una donna, in questo momento vedo la donna che compie un gesto d'amore. Ecco, la fiducia è un po' questo, è il nostro sguardo sull'altro, è riuscire a vedere la persona, le risorse che porta con sé e non solo i bisogni, le domande, le richieste che ci porta. È l'avere fiducia nella dignità, nella profonda umanità, nella ricchezza di ogni essere umano. E altro ingrediente, altrettanto bello, ma altrettanto difficile poi da realizzare, della comprensione, è l'accettare il punto di vista dell'altro. Sembra la cosa più banale del mondo, ma non è così facile accettare, accogliere il punto di vista dell'altro, quello che l'altro dice. Nel 90% delle cose della vita non sono bianche o nere, ma ci sono mille sfumature in mezzo. Io la stessa cosa, io e te la possiamo vedere, io rossa e tu verde. E non è detto che uno abbia ragione e l'altro abbia torto, ma davvero quella cosa può essere vista da due punti di vista diversi e anche molto lontani, apparentemente appunto inconciliabili. Qual è la fatica dell'ascolto? È cercare il marrone, è il cercare il marrone, di mettere insieme il verde e il rosso, integrarli. Costruire un colore nuovo, fare la sintesi, che non è la mediazione, ci veniamo un po' incontro, un pezzettino tu, un pezzettino io, troviamo una mediazione, ma appunto troviamo l'integrazione fra i nostri diversi punti di vista, troviamo il marrone, che è frutto di questo ascolto. Accogliere ciò che l'altro dice vuol dire appunto partire dal presupposto che le cose possono essere viste davvero da punti di vista diversi, e che non necessariamente uno ha torto e l'altro ha ragione. Accogliere ciò che l'altro dice vuol dire accoglierlo anche quando mi urta, quando mi ferisce, quando non sono proprio d'accordo. Però questo è evidentemente un presupposto fondamentale per andare avanti nella relazione, perché se non ci accogliamo reciprocamente è difficile immaginare che il nostro dialogo possa proseguire. Ma questo avviene anche all'interno del gruppo, forse anche in un modo più evidente all'interno del gruppo degli operatori le cose possono essere viste in modi profondamente diversi, no? E la fatica di lavorare insieme è quella di trovare appunto un'integrazione, ma questa integrazione la troviamo nella misura in cui appunto accogliamo, accettiamo le nostre diverse posizioni e cerchiamo di convergere verso una posizione nuova che è frutto del nostro reciproco ascolto. Che cosa ci può aiutare a esprimere comprensione? Però ditemi se ce la fate ancora o se smettiamo e reagiamo, perché poi magari le cose che voglio dirvi dopo vengono fuori nella chiacchiera. Ditemi voi come preferite.
Io posso fare una domanda?
Certo.
Sono pensato su questo ultimo punto
dell'accettazione della
nel senso, presenta anche un rischio in questo aspetto, cioè non c'è il rischio che nel voler essere veramente pronti all'ascolto si rischia di voler sempre arrivare al marrone. Non so se riesco
sì, non è detto che ci si arrivi, certo.
Cioè, mi sembra a volte più essere comprensivo il fatto di accettare che l'altro vede le cose rosse e rimanere sul fatto che per me sono verdi, piuttosto che sconfinare nel un tentativo di compromesso che sia un po' relativizzare la cosa, nel senso che diventi un va bene lo stesso, cioè preferisco dire va bene lo stesso tra di noi, ma rimango nel fatto che questo non è rosso e non è perché ti voglio bene che posso, che possiamo arrivare al compromesso di dire è marrone. Cioè trovo, sebbene penso di capire bene quello che il messaggio che ci sta dando, però mi sembra che anche in questo si nasconda
un rischio. Rischio
il fatto di, per essere accogliente, di rischiare di scendere a compromessi, che non vuol dire poi diversamente tirare su delle barriere, no? Però avere anche l'onestà, l'amore per dire
sì. Allora, sì, sicuramente, no, sicuramente non sempre al marrone si arriva, su questo sicuramente. Il compromesso mi sembrerebbe il grigio, cioè il bianco e il nero, troviamo una via di mezzo che è il grigio. Il marrone mi sembra proprio che sia un altro colore, che non è il compromesso, la via di mezzo, l'aver mollato un pezzetto io, un pezzetto tu. È un'idea nuova, è frutto di un ascolto reciproco. E io credo che a questo si arrivi sempre nella misura in cui ci si è davvero reciprocamente ascoltati. Non è detto naturalmente che a questa conclusione di aver comunque reciprocamente restituito quello che ci siamo detti, quello che abbiamo colto, quello che ci sembra possibile, segua un percorso. Nel senso che magari insieme abbiamo condiviso che sia possibile questa cosa. Il marrone in qualche modo l'abbiamo trovato, non è detto che poi la persona sia disposta ad andare avanti e quindi a realizzarlo quel marrone, però credo che se ci siamo davvero ascoltati a un marrone, cioè a una posizione che è frutto di questo reciproco ascolto, si arrivi sempre, che non è una mediazione, non è la via di mezzo che ci accontenta un po' tutti e due. Certo, qualche volta si rimane rosso, verde, verde, rosso, o mattoncini di Lego che vanno avanti così senza incastrarsi. Tante volte i nostri ascolti quotidiani hanno la sensazione appunto di procedere su due binari paralleli. Io continuo a dire la stessa cosa in modo diverso, ma non ti ho effettivamente ascoltato. Il mio pensiero procede sul ragionamento che avevo già in testa, al quale continuo ad aggiungere pezzetti, ma che non si incastrano coi tuoi. Appunto, procediamo su due binari paralleli. Ecco, io questo a volte accadrà, accade. Non siamo riusciti a convergere. Però è diversa la mediazione, secondo me. La mediazione sì, è un po' quello che dici tu, della cercare la, mi viene la parola, la reciproca soddisfazione di essersi venuti un po' incontro.
A me qua viene in mente un po' quello che succede da mamma all'adolescente, che è un bambino piccolo, che è un po' non in compromesso del diritto, per cui io cedo un po'
e cedi un po'
incontro, ma in realtà è nel capire, cioè parlandoci, quindi cercando di capirti, anzi avendoti capito, entrambi capendo meglio la posizione dell'altro, in realtà trovare il famoso marrone, che però non è il compromesso, è qualcosa che entrambi si accetta volentieri.
Esatto, ecco, che si condivide.
È una strada che è alternativa a cui non avevamo pensato prima.
Esatto.
Ma che in quel momento nasce, cioè un'idea nuova.
Esatto. È l'idea nuova che è frutto delle nostre due idee iniziali, il che non vuol dire che abbiamo reciprocamente rinunciato a qualche cosa, ma che abbiamo visto una posizione nuova che
grazie,
è frutta
grazie allo scambio
sì. certo che non è una cosa che si realizza sempre, è chiaro, no. è chiaro, a volte rimaniamo sul nostro verde e rosso, verde e rosso, verde e rosso. Però ci sono alcune cose che non... Sul marrone, e poi non so se renda proprio l'idea, no, però.
No, 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 sì, io la mia idea del marrone appunto è quella che è il vecchio detto di mettersi un po' nei panni degli altri, nel senso che quando la persona arriva con tutto un suo vissuto, non so, ovviamente un insieme di concezioni, di pensieri, di convinzioni, giustamente noi invece associamo con tutto un altro nostro vissuto, idee, convinzioni. Quindi effettivamente provare a spostare l'ottica, no? Dalla quale si vede il problema. Quindi anziché essere dietro, rimanere ad ascoltare le persone, provare a mettersi accanto alla persona, quindi in un certo senso fare proprio le cose, le istanze che quella persona sta portando, ma non tanto le istanze, quanto proprio il suo modo di pensare e di vivere.
Il vissuto.
Cioè, quindi in quel modo si riesce forse meglio a comprendere quello che la persona vuole comunicare, senza però abbandonare quelle che sono le nostre.
Ah, certo, idee. Certo.
In quel modo, in questo magico momento di incontro, effettivamente può venire fuori un'idea nuova. Per me il marrone è quella, l'idea nuova che viene fuori da questo incontro.
È chiaramente molto più difficile cercare un marrone piuttosto che una sfumatura diversa di rosso o di verde, nel senso che ci può venire molto più facile di fronte alle richieste delle persone suggerire una strada che vada nella direzione che loro stanno intravedendo, che noi riteniamo essere possibile. È molto più semplice. La fatica dell'ascolto è questa qua, è del cercare di arrivare al marrone, cioè a qualcosa che è frutto dell'ascolto reciproco, che è un'idea nuova alla quale nessuno dei due prima aveva pensato, ma è anche frutto di uno scambio reale, di una relazione vera. Se avete voglia passo l'ultima, però
rifacendo un pensiero, posto che confermo quello che hai detto all'inizio, che è molto difficile,
ma non è impossibile.
No, non è possibile. Una persona che inizia a prendere in considerazione la possibilità di fare questo tipo di esperienza può arrivare, provando però ovviamente mettendosi in gioco, non così solo a livello teorico, può arrivare a un certo punto a dire non sono tagliata per fare questa cosa. Cioè, può essere che uno dice non sono capace, ma perché non rientra nella mia...
Nella mia indole, nel mio modo di relazionare.
Può essere o è per tutti, con un po' di impegno, con un po' di sforzo, ce la possiamo fare?
No, secondo me quello che ho detto proprio all'inizio, cioè è un'arte che richiede un po' di predisposizione personale. Quindi vuol dire che non è proprio un'arte per tutti. Anche se questa predisposizione all'ascolto, all'incontro, alla relazione e questa capacità di ascoltare, che è quello che ci fa persone, ce l'abbiamo tutti. È chiaro che ce l'abbiamo tutti, è dentro nel DNA di tutti. Però, se vogliamo dirla, in dosi diverse. E quindi se uno ce ne ha un po' meno, cioè è un po' meno paziente, è un po' meno curioso e discreto, un po' meno umile, o ha mille altre ragioni che gli rendono difficile questa cosa, secondo me se ne si rende conto e dice non fa per me, è solo salutare per lui, non costringersi a fare qualcosa che non sente nelle sue corde, perché questo non fa bene a lui prima di tutto e non fa bene alle persone che incontrano. È chiaro che il problema vero, secondo me, si pone al contrario, cioè quando uno forse proprio non ce l'ha nella sua corda ma non se ne rende conto. Questo è il problema, non quello che lei sottolinea, che mi sembra solo un esercizio di buon senso, no? È chiaro, mi rendo conto che questa cosa non fa per me, non la riesco a fare, mi provoca delle reazioni che non riesco poi a gestire, mi porto tutto a casa e non riesco a guardare con un po' di distacco le cose e mi faccio del male, sì, è chiaro, vado troppo in ansia perché c'è una dose di ansia, tra virgolette, buona, quella che mi mette in moto e che mi spinge a, c'è una dose che non è, buona. Nella mia vita succede qualcosa, c'è qualche circostanza particolare che mi rende poco in equilibrio personalmente, magari mollo e ci ripenso quando questo equilibrio l'ho recuperato. Se vivo una situazione di lutto e una persona mi porta a una situazione di lutto, sì, magari avrò una maggiore capacità empatica nei confronti di questa persona, perché la sento una situazione vicino a quello che io stesso sto vivendo. Però può succedere anche esattamente il contrario, cioè che di fronte a una cosa che va a toccare qualcosa di mio, mi schermo, mi irrigidisco, faccio una corazza e quindi cerco di allontanarla, questa cosa che fa male anche a me. Quindi, quando abbiamo detto la consapevolezza di noi è un cammino che dura tutta la vita ed è una cosa fondamentale nell'ascolto, direi che la conclusione è questa, cioè io devo capire, la consapevolezza di me deve portarmi a capire se questa cosa fa per me o se questa cosa non fa per me. Naturalmente il problema vero appunto è quando non fa per me, ma non lo capisco, non me ne rendo conto, perché qui c'è qualcuno che mi deve aiutare a capirlo e questa è una cosa estremamente delicata, difficile.
Sì. Era proprio quello che volevo chiedere, se uno capisce che si lascia troppo coinvolgere dalle mie che sono davanti e quanto mi sono, e magari si porta tutto a casa e a casa magari capisce altri problemi di elevazione, mi domando se è il caso di
sì.
Vivere o meno.
Però secondo ci sono delle buone strategie di contenimento di questa cosa. E la prima, banale se volete, ma fondamentale, è che non lavoriamo da soli. In questo contesto noi non lavoriamo da soli, siamo in un contesto di un gruppo che già si manifesta nel momento in cui siamo all'ascolto, perché ascoltiamo in due. Questa è una cosa che già aiuta molto a contenere il senso di inadeguatezza da un lato, il senso di frustrazione, il senso di tutte queste cose qui che pure ci sono, e il sentire che questa cosa pesa addosso a me e che quindi me la porto a casa. Certo, poi sarà il nostro carattere, la nostra indole che ci farà essere più o meno emotivi, più o meno coinvolti, più o meno travolti. Però il fatto di avere comunque di fianco a me un compagno che ascolta insieme a me mi permette un'operazione fondamentale, che è quella di decantare lì in diretta, per cui quando la persona esce, se ci riusciamo a prendere un minuto o due per dirci reciprocamente tu cosa hai colto, io cosa ho colto, che impressione ti ha fatto, che cosa hai provato, già questo è qualcosa che aiuta tantissimo a depositare un po', a lasciare un po' lì, a non portarsi tutto a casa, perché il realismo del samaritano deve essere anche il nostro realismo, di porsi qualche limite, di porsi qualche paletto, che non vuol dire non sono interessato, non sono coinvolto, ma appunto mi pongo dei limiti, perché questo fa bene a tutti, anche alle persone che stiamo cercando di aiutare. È chiaro che l'ascoltare in due ha una serie di motivazioni, non ultima anche questa, di poterci reciprocamente sostenere, di poterci reciprocamente equilibrare in quello che diciamo, in quello che facciamo, in quello che proponiamo, ma soprattutto in quello che sentiamo. Un'altra strategia evidentemente è il gruppo, cioè noi non siamo soli, non solo non siamo soli all'ascolto, ma non siamo soli nel dopo ascolto, perché c'è un gruppo col quale decidiamo che cosa chiedere, proporre, fare con le persone che incontriamo, che non prendiamo in carico personalmente come gruppo. Questo è già un grosso correttivo a questa difficoltà, perché vuol dire che magari prendiamo delle, scusate la brutalità della cosa, magari prendiamo anche delle cantonate. Non è che il gruppo ci garantisca che le decisioni che prendiamo saranno tutte sagge, magari prenderemo delle cantonate, però è diverso sentirsi la responsabilità personale della cantonata e sentire che quella cantonata rimane una cantonata, però ci abbiamo pensato insieme, abbiamo condivisa. Ma soprattutto il gruppo è un elemento fondamentale a dare continuità al nostro lavoro, oggi ci siamo noi, domani ci sarà qualcun altro, se lavoriamo in una logica appunto di squadra, sarà possibile un domani, mentre se siamo individualmente coinvolti, questo è chiaro che tutto crolla con noi. Questo è anche un elemento di sicurezza per le persone che incontriamo, che sanno di incontrare Mario o Giovanni, ma che sanno che dietro a Mario o Giovanni c'è un gruppo, c'è una comunità che Mario e Giovanni rappresentano. Questo gli dà garanzia, la garanzia di una responsabilità che è condivisa e di una continuità che può essere garantita. Io avevo ancora una slide, ma non so. Sì. Sui consigli utili, perché a questo punto non ci siamo arrivati, invece magari qualche consiglio utile. Consigli per gli acquisti. Sono naturalmente 7, i consigli per gli acquisti non potevano che essere 7. Il primo consiglio vi sembrerà tutti vi sembreranno probabilmente la scoperta dell'acqua calda. I consigli per gli acquisti sono sempre un po' la scoperta dell'acqua calda. Primo consiglio per imparare ad ascoltare meglio, per imparare ad esprimere comprensione, che abbiamo detto essere l'atteggiamento vincente, è imparare a fare silenzio. Vi sembrerà una cosa banale, ma non è poi così banale. Per imparare ad ascoltare, devo imparare a contenere il mio desiderio di parlare. Che vuol dire la cosa più immediata e evidente di non interrompere il mio interlocutore, lasciarlo parlare fino alla fine, ascoltarlo fino in fondo, ma non vuol dire soltanto questo, imparare a fare silenzio, vuol dire imparare a fare un po' vuoto dentro di noi perché l'altro possa dirsi, raccontarsi, vuol dire imparare a fare un po' decantare un ascolto l'altro, ma anche quando arriviamo al centro d'ascolto provare a staccare un po' la spina rispetto a quello che stavamo facendo prima per infilarla in quello che stiamo facendo adesso. Questo vale naturalmente per tutte le cose della vita, perché la nostra testa è perennemente invasa di pensieri e fare silenzio non è una cosa così semplice. Essere totalmente lì è il secondo consiglio, strettamente collegato al primo. Essere totalmente lì vuol dire riuscire a dire all'altro: sono qui per te, sono qui tutto per te. Dimostrargli interesse, incoraggiarlo in quello che sta dicendo, incoraggiarlo perché possa dire. È un modo, ed è il terzo consiglio, per incoraggiare l'altro a dire, è verificare spesso la comprensione, cioè restituirgli spesso quello che sta dicendo, rilanciarglielo, riassumerlo, ridirglielo. Questo a volte è molto più efficace di fare tante domande, per quella ragione che dicevamo prima, no? Viene spontaneo fare tante domande per capire, per mettere ordine, per approfondire, e ci sembra in qualche modo che siamo autorizzati a farlo, come quando andiamo dal dottore, il dottore è implicitamente autorizzato a farci tante domande, e ci sembra che tutto sommato anche chi viene al centro d'ascolto ci consegni questa consegna, no? Ecco, però abbiamo detto le ragioni di prima per cui non sempre è utile fare tante domande, ma viceversa è sempre molto utile ridire alla persona quello che ci sta dicendo, perché questo ci aiuta a capire prima di tutto se abbiamo capito, perché a volte usiamo anche le stesse parole ma intendiamo cose molto diverse. E quindi ridire: da quello che mi stai dicendo mi sembra di capire che, questa è la modalità, aiuta tanto l'altro a capire: oh, forse ho detto una cosa che non ha capito, e allora la ripreciso, la puntualizzo, aggiungo degli elementi che prima non avevo detto. Aiuta questo verificare la comprensione a capire se abbiamo capito, o aiuta l'altro, e aiuta l'altro a precisare quello che sta dicendo, a metterlo in ordine, a introdurre degli elementi in più. È chiaro che il colloquio non può essere direttivo nei contenuti. Noi abbiamo in mente una scheda e abbiamo in mente che è importante raccogliere una serie di informazioni e rischiamo di rafficare lì un po' delle domande per riempire quel questionario che abbiamo lì. È importante, non sto assolutamente sottovalutando l'importanza di avere una scheda per registrare il colloquio, però è chiaro che questo sia uno strumento che ci dobbiamo giocare con estrema flessibilità, perché dobbiamo andare un po' dietro al ragionamento che la persona sta facendo, seguire il suo di ragionamento. Quarto consiglio, l'abbiamo anche detto, non è un consiglio, è una modalità. Imparare a fare silenzio, primo, concentrarsi su chi parla, essere totalmente lì. Ho una strategia per essere totalmente lì, per coltivare la nostra capacità di fare silenzio nella quotidianità, è coltivare la concentrazione, che è una roba difficilissima. Nella quotidianità delle cose che facciamo, leggiamo il giornale, arriviamo alla terza riga e non sappiamo più che cosa stiamo leggendo. Stiamo facendo i mestieri di casa e andiamo, molliamo giù l'aspirapolvere perché ci è venuto in mente di andare nello stanzino a prendere qualche cosa, ma quando siamo arrivati davanti allo stanzino, cosa ci serviva? Ecco, perché la testa è coltivare la concentrazione, cioè stare attenti a quello che si fa, anche la cosa più banale che fosse, è qualcosa che ci aiuta molto a imparare a fare silenzio, cioè a essere totalmente lì quando siamo lì. Quindi, imparare a fare silenzio, abbiamo detto, concentrarsi su chi parla, verificare la comprensione. Per ora erano questi tre i consigli. Il quarto è, non è un consiglio, accogliere ciò che l'altro dice. L'abbiamo detto in tanti modi diversi. Tener conto che quello che io penso può essere diverso da quello dell'altro, e da questo dobbiamo inevitabilmente partire. Non indurre l'altro a dirmi quello che io mi aspetto che mi dica. Se volete girarla in un'altra maniera, è questo. L'altro deve essere libero di dire quello che effettivamente ha in mente di dire, non di doversi conquistare la nostra comprensione, compassione. Però la strategia che ci aiuta a fare questo, non ce l'ho, non ce l'ho, è qualcosa che è molto difficile, perché appunto in linea di teorica ne siamo tutti convinti, no? Che dobbiamo assolutamente accogliere quello che l'altro ci dice per quello che è, però la nostra testa è intrisa di giudizi, di valutazioni, di pregiudizi, quindi prendere quello che l'altro ci dice così, far tacere il nostro punto di vista, cioè sappiamo che c'è il nostro punto di vista, però teniamolo lì, è qualcosa di non facile. Andare oltre l'evidenza. Quinta attenzione, cosa vuol dire? È quella fiducia che dicevamo prima, cioè saper vedere l'altro nella sua persona, non soltanto nella richiesta che porta, nel bisogno che esprime. Credere che quella persona lì che ci sembra così deprivata ha dentro di sé, perché è una persona, anche un desiderio più profondo della richiesta che mi sta portando, ha un pezzetto di verità anche lei, è alla ricerca di verità anche lei, anche se mi riporta una richiesta molto molto concreta, dentro c'è un bisogno, un desiderio di ascolto, non si esprime certamente nella richiesta che mi fa, ma io sono convinta che ci sia. E sono convinto che quello sia quello che io sono lì a fare, e la risposta concreta che posso dare è solo lo strumento che mi aiuta ad incontrare la persona. Non è che siamo lì per distribuire qualcosa, siamo lì per incontrare delle persone, e di distribuirgli qualcosa, delle informazioni, ma delle cose, quello che possiamo, è il mezzo che ci aiuta ad incontrarle. Sesto consiglio, cogliere la sostanza, direi così, cioè cercare di leggere tutti i messaggi che l'altro comunica, non solo quel che dice, perché a volte quello che non dice, dice molto di più di quello che dice. Scusate il giro di parole, però credo che sia chiaro, no? Cogliere la sostanza, ma poi ve le ritrovate queste cose, non è fondamentale. Cogliere la sostanza vuol dire mettere insieme i messaggi che l'altro comunica. E ripeto, a volte quello che non viene detto dice molto di più di quello che viene detto, perché il linguaggio noi lo governiamo molto bene, le parole, le governiamo molto bene, tono della voce magari anche abbastanza, tutto il resto della comunicazione lo governiamo molto meno. La postura, lo sguardo, tutte queste cose qua che comunicano tanto sono meno razionali, meno controllabili, e proprio perché meno controllabili comunicano molto di più. Una persona che fa fatica a guardarti in faccia ti sta dicendo molto, e spesso molto diverso da quello che ti sta dicendo con le parole. Una persona che si interrompe bruscamente di fronte a qualche cosa, di fronte a un discorso, ti dice qualche cosa. Una pausa che non finisce più comunica. Se una persona ha fame, scusate la brutalità della cosa, non c'è bisogno che ce lo dica che ha fame, lo vediamo. Se una persona è disturbata, è trascurata, lo vediamo nel modo in cui ci si propone, ci si pone. Non abbiamo bisogno di tantissime parole per capire alcune cose. E lo stesso naturalmente vale per la persona che abbiamo davanti, cioè se noi abbiamo fretta e continuiamo a guardare l'orologio, anche se la persona, diciamo, c'è tutto il tempo che vuoi, lo vede che abbiamo fretta. So di dire delle cose evidenti e banali, però cogliere la sostanza vuol dire tenere presente che ci sono tutte queste comunicazioni che vanno e che alcune delle quali sono molto difficili da governare per noi e per il nostro interlocutore, naturalmente. Infine, settima ed ultima ricetta vincente, questa direi la metto all'ultimo posto, ma è la regola numero uno: non avere fretta. Non avere fretta di arrivare alla conclusione, non aver fretta di dire, prendersi tempo. Prendere tempo non è una strategia di non so che pesci pigliare. Prendere tempo è qualcosa che aiuta. Aiuta noi a capire, aiuta la persona a mettere ordine, ci dà gli strumenti per verificare le informazioni che non abbiamo, le competenze che dobbiamo andare ad attivare, ci aiuta anche un po' a liberarci dai furbastri, perché mettiamo in conto che ci sono anche quelli, e con quelli la strategia del prender tempo è una strategia vincente. Ma prender tempo, intendiamoci bene, è il prender tempo del pensare, di guardare la complessità della situazione che l'altro mi porta, è il non aver fretta di aprire il cassetto e dare una risposta, ma cercare insieme il marrone, se vogliamo ritornare a quell'esempio lì, il non rispondere al tuo rosso col mio verde o non col tuo rosso, ma appunto cercare un marrone che ci porti a una via che ancora non abbiamo provato a percorrere. Basta, chiedo scusa per il tempo che è andato oltre assolutamente i limiti della umana sopportazione. Certo.
Ci fai sentire veramente.
Allora, scusate, sentiamo lui che aveva una domanda.
Sì, ma avrei una considerazione che se io dovessi adesso, in questo momento, mettermi a ascoltare una persona, sarei bloccato.
Aiuto!
Ma se dico questo sono troppo invadente, forse devo fare. Davvero, poi il meccanismo di selezione, che dicevi prima, poi probabilmente fa rinascere, fa venire fuori comunque inevitabilmente, dimentichi tutto questo, la tua
che ci deve essere assolutamente, ci mancherebbe.
Esatto. Però al di là di questo, mi chiedevo, tutto questo che condivido poi molto, che è molto occidentale, nel senso, questo modo, anche se vuoi, di schematizzare, di puntualizzare, è un modo tale per
impacchettare.
Esatto, mi chiedo, ma avendo a che fare, immagino, con persone anche di culture diverse, questo approccio di ascolto e, se vuoi, anche di rimando di comunicazione vale ancora? Cioè, è in qualche modo universale, oppure è legato magari anche a una cultura che può non essere la stessa, e quindi usiamo
dei registri diversi.
Dei registri diversi che portano a non un ascolto, una non comprensione.
Allora, è anche vero che a volte usiamo le stesse parole e intendiamo delle cose profondamente diverse. Per cui purtroppo, da un certo punto di vista, il parlare la stessa lingua e quindi il dare per scontate una serie di approcci culturali, di modi di vedere comuni, a volte non ci aiuta, nel senso che in realtà non sono così comuni, ma non sono forse neanche così comuni fra noi, cioè anche fra noi vediamo le cose in modo molto diverso e le chiamiamo nello stesso modo cose alle quali attribuiamo un valore molto diverso. Quindi è vero, c'è il problema del linguaggio e di tutto ciò che il linguaggio porta con sé, evidentemente, che non è solo il problema della comunicazione, ma di ciò che della comunicazione nel linguaggio veicola, di una cultura, di un modo di pensare, di una... Sicuramente è vera questa cosa, che ci sono cose che sono universali, che non sono vincolate dal messaggio, dal linguaggio. Io credo che il linguaggio non verbale, è vero, anche questo ha delle mediazioni culturali, sicuramente. Chi viene dal sud ha una gestualità che è molto più evidente di chi viene dal nord, all'interno del nostro paese stesso. Però ci sono cose che io credo comunichiamo tutti nello stesso modo. La paura, piuttosto che la bugia, in qualche modo la manifestiamo un po' universalmente negli stessi modi. Questo non ci può far presupporre di aver capito immediatamente, comunque, però ritengo che il problema della lingua e della cultura sia a volte un problema che ci facciamo un po' noi, più grosso di quello che effettivamente potrebbe essere. Cioè, le persone avvengono sempre, italiane o straniere che siano, di culture differenti, arriveranno a noi con una richiesta molto concreta, comunque sempre, non mi smentiate. E io credo comunque sempre, dietro a questa richiesta molto concreta, c'è una fatica esistenziale, c'è certo il problema concreto e materiale che la persona ci porta, ma c'è comunque una fatica umana. E io credo che in tutti i casi comunque sia quel bisogno concreto che ci viene portato da cui possiamo e dobbiamo partire. Possiamo fare diversamente, dobbiamo partire da quello che la persona ci porta lì, da quello che punge per lei. Però questo lo dobbiamo, credo, interpretare sempre come uno strumento, non come il fine. Cioè, non siamo lì per dare qualche risposta o per distribuire qualcosa, qualche informazione o qualcosa. Siamo lì per incontrare delle persone, il bisogno di sentirsi accolto, di sentirsi riconosciuto, di sentire che valiamo qualcosa per qualcuno. Credo che sia un bisogno assolutamente universale. Certo, alcune strategie potrebbero essere più facili o maggiormente utili in alcune situazioni piuttosto che in altre. È vero. Io il rilanciare il discorso a una persona che parla una lingua diversa da me è più difficile, di sicuro, perché il suo filo logico, probabilmente, del suo ragionamento è ancora più diverso da quello di un connazionale. Però non darei così scontato che perché parliamo la stessa lingua ci intendiamo più facilmente. Ecco, partirei anche da questo, da questa certezza.
Ma poi anche diversi incontri con la persona, richiamarla per ascoltarla, ci si rende conto che non l'abbiamo ascoltata in un'ottica esatta, cioè creare nella persona la fiducia che tu, indipendentemente da quello che riesci a raccontare e quello che lei che noi possiamo fare, esiste questo modo di ascoltarla che le dà fiducia.
Sì, che le fai sentire che è una persona.
Guarda, un esempio velocissimo, no? Emma sta seguendo un caso di una persona che conosco anch'io perché collaboriamo insieme, no? Non siamo insieme nel turno, ma collaboriamo molto insieme. E ieri è venuta a concludere una pratica e poi partiva per il Marocco. Le parole di ringraziamento che ci ha fatto questa persona ci ha compensato di tutto quello che noi abbiamo fatto.
Tutte quelle che non sono state dette da altri.
Perché era un caso suo, no? No, ma per dire, ecco, che e lui ci ha detto che ci ringraziava per avergli dato la fiducia di, che era lui rinato sulla base delle nostre assistenza, di tutto quello che noi avevamo fatto per lui, ma non in termini concreti, morali.
Ha ritrovato la dignità.
La dignità, ecco, l'uomo, questa è la parola che ci ha detto. E noi siamo rimasti veramente.
Sì, io credo che la povertà
è lui
più grossa che noi incontriamo a tutte le latitudini sia la poca stima di sé, la poca fiducia nella propria capacità di affrontare la situazione, di venirne fuori, di cavarsela. Questa è la povertà, credo, più grossa, restituire un po' di fiducia alle persone che ce la possono fare e che possono stabilire delle relazioni positive intorno a loro, perché la fiducia in se stessi e la fiducia negli altri sono due cose che evidentemente vanno parallelamente.
Comunque che gioca è anche l'empatia, voglio dire, per tutti i paesi del mondo, se ti si presenta quello dello Sri Lanka piuttosto che quello dell'Ucraina, che gioca moltissimo, anche questo, stabilire questa cosa.
E cercare di capire come tu stai vivendo quello che stai vivendo.
Favorisce moltissimo la storia.
Allora, l'importante è che voi non andiate a casa convinti che questa cosa non fa per voi, perché sennò questo è il risultato che non abbiamo raggiunto. Ma questo è positivo, cioè che uno si senta provocato è positivo, però non demotivato, questo no, ok. Scusami.
Una considerazione generale per cui con una richiesta, nel senso che io non faccio servizio al centro di ascolto e quindi ho affrontato questo incontro proprio come un suggerimento esperienziale, a prescindere dal
servizio che andrò a fare.
E quindi, secondo gli schematismi che dicevi prima, ho cominciato ad aprire alcuni cassetti anche in funzione di quello che faccio nella vita. E quando a un certo punto dicevi che è un rapporto squilibrato, no? L'ascolto, cioè,
asimmetrico.
In realtà io pensavo, permetto di dire, che non è sempre, cioè che non è propriamente così, no? Soprattutto uscendo da una logica di servizio, ma nell'ascoltarsi di cui si fa esperienza nel quotidiano. C'è automaticamente una reciprocità, no? Cioè c'è il momento in cui parli, cioè chi ascolta è anche poi quello che ha bisogno a sua volta di essere ascoltato, magari dallo stesso interlocutore. E mi domandavo, ho trovato veramente illuminante per alcuni aspetti questo incontro, se non esista qualcosa di analogo per chi parla, cioè secondo me chi parla è chiamato, anche chi si racconta, è chiamato a sua volta a dover ascoltare e osservare, per essere, adesso faccio un esempio insegnando, la parte iniziale penso che chiederò il copyright che riciterò la parte iniziale sul fatto che ascoltare è un'arte, no? Perché quando si hanno davanti tanti studenti loro stessi per primi hanno la percezione che il ruolo sia quello passivo, no? Che sia quello di stare lì, e che il ruolo del docente sia quello attivo, che è quello che poi fa tracollare le lezioni verso una noia mortale. Invece il fargli percepire subito che l'ascolto è un'arte che richiede curiosità, che richiede desiderio di conoscere, però è anche vero che chi parla mentre parla è chiamato fortemente ad ascoltare da una parte, quando facevi l'esempio del samaritano che osservano, tu parli, c'è uno che è chiamato ad ascoltarti, dovrebbe essere curioso, ma tu sei chiamato a incuriosirlo, sei chiamato ad osservare sul fatto se lo stai annoiando, se lo stai perdendo, se lo stai... Per cui c'è un'osservazione, un ascolto anche nel momento in cui sei tu l'oratore.
Certo, certo.
Questo a prescindere. E allora mi piacerebbe, mi domando se esista, mi piacerebbe avere un incontro analogo invertendo le parti, no? Cioè una persona, penso anche nel servizio del centro di ascolto, ma comunque a 360 gradi nella vita, io l'ascolto e poi quando sono io che mi metto in gioco e parlo, quali sono i consigli, i dettagli per farlo in modo tale da avere la garanzia che se l'altro è ben predisposto abbia la possibilità di ascoltare. Cioè questo penso che sia anche un limite, a volte la sensazione che può esserci di fallimento anche nel servizio di ascolto è dettato molto dal fatto che l'altro non ti aiuta assolutamente a farsi ascoltare, per cui a volte è il limite che parte proprio non da te che saresti predisposto,
ma dal tuo interlocutore, certo. Però credo che il problema nasca, scusate se uso questo esempio sempre del medico, ma mi sembra che serva, che sia abbastanza efficace. Il problema è parte dal come passo la soglia, dall'aspettativa, dalla prospettiva con cui entro. Cioè, quando vado dal medico, anche lì siamo in una logica di relazione di aiuto, anche lì c'è una certa asimmetria, perché c'è uno che presuppone che l'aiuto lo dia e l'altro che l'aiuto lo chiede, però anche lì funziona, se ci si mette in una logica di reciprocità, cioè se la diagnosi e la cura la si condivide, medico-paziente, se si costruisce una comunicazione di andata e di ritorno. Però la persona che varca la soglia dal medico si aspetta, viceversa, sì, di essere interrogata, ma che la diagnosi e la cura gliela consegni il medico, cioè si affida, arriva con quella prospettiva lì. Un po' anche le persone che arrivano al centro d'ascolto arrivano con questo tipo di prospettiva e di aspettativa, per cui non si mettono in un ruolo attivo, come dicevi tu, come i ragazzi nei confronti del loro insegnante, perché si aspettano che l'aiuto sia qualcosa che va da una parte all'altra, cioè uno che lo dà e uno che lo riceve. Allora, se noi giochiamo la carta dell'ascolto, cioè del metterci in una logica di reciprocità, aiutiamo l'altro a capire che abbiamo bisogno della sua collaborazione per arrivare all'aiuto, che da soli non lo possiamo costruire. Questa roba però è difficilissima da fare, perché noi stessi, che stiamo da questa parte della scrivania, abbiamo molto spesso l'aspettativa verso noi stessi di essere d'aiuto, e questo è chiaro che ci viene più spontaneo dare, dire, fare, e non fermarsi e dire insieme. Anche l'insegnante credo che abbia questa tentazione di fronte all'aspettativa dell'alunno, come il medico. Dipende un po' da noi attribuire il ruolo attivo al nostro interlocutore, farlo sentire protagonista di quella storia, di quel marrone che andiamo a cercare di costruire insieme. Però questo richiede da parte nostra la grande capacità appunto di non avere fretta, di restituire all'altro la dignità di interlocutore appunto, e non di utente, cliente, fammi passare questa espressione, paziente, diciamola in tutti i modi che vogliamo. Richiede appunto di restituire all'altro questa dignità, e richiede a noi di vincere un po' la nostra aspettativa di risolvere, di aiutare, siamo lì per quello, di saper aspettare, di essere curiosi ma di non aver fretta. E a volte il modo con cui le persone incalzano, i numeri con cui si presentano, rendono davvero difficile questa cosa al di là della nostra volontà. Poi sicuramente, perché se ci mettiamo in una logica di reciprocità, dipende anche dal nostro interlocutore, per cui non ce la possiamo davvero mettere tutta per cercare di restituire alla persona questa dignità di interlocutore, questa consapevolezza che l'aiuto lo dobbiamo costruire insieme, però se l'altro non ci sta, non ci sta. E di questo dobbiamo, come dire, accettarlo. In qualche caso ce la faremo, in qualche caso non ce la faremo, in qualche caso l'altro si metterà sempre comunque in una posizione di essere aiutato per tutta la vita, non avrà la volontà, il guizzo, il desiderio di aiutarsi da sé, ma questo credo che faccia parte del vissuto della vita di tutti, insomma. Anche i nostri figli a volte ci fanno arrabbiare perché noi ce la mettiamo proprio tutta per tirare fuori da loro quello che loro ancora non hanno tirato fuori, no? Che ci sembra di intravedere, però qualche volta non ce la facciamo e sono i nostri figli, figuriamoci. È vero, dipende anche dalla disponibilità del nostro interlocutore, questo è sicuramente così, dalla nostra capacità di trattenerci, direi così, certo anche anche dalla disposizione del nostro interlocutore. È sicuro.
Scusa, Alessandro, volevo chiedere, tu metti a disposizione le slide,
allora,
il
io...
sito della Caritas, no?
No, c'è,
ve le giro.
Che io le faccio circolare.
Ah, scusa, sono passato. Sì.
Infatti, la relazione...
No, perché è troppo
bella. La relazione...
Sul sito?
No, ce la fa.
La relazione l'ho mandata. L'ho mandata anche io. Sì. In ogni caso, se qualcuno non l'ha ricevuta o ha problemi di trasformare un quadro, alcune copie.
Quelle della volta scorsa.
No, voi non l'ho mandata, però avevo chiesto all'Antonella, l'ho data all'Antonella, non all'altra Antonella, chiedendo che la facesse girare, no? Alcune, quelle che si erano iscritte e mi avevano dato l'indirizzo email, ho mandato direttamente.
Sì,
però se qualcuno non l'ha ricevuta,
non si sa mai nella vita.
Ma perché stiamo parlando di attivare un servizio di consulenza?
C'è tanta gente che si inguaia.
Perché un giorno fa c'è un'associazione nazionale di giovani, e quindi io da avvocato facciamo proprio questa attività.
Per quello che conosco, non sono in particolare, ma tanta gente si inguaia dal punto di vista fiscale. Ma in genere purtroppo arrivano quando la misura è
la bocca.